www.redigio.it e la storia continua.
Some people say a man is made of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin.
L'industria e l'agricoltura. L'esempio dei cantoni e l'esempio dei tosi.
What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I cantoni, si sa, fecero fortuna con l'industria dei cotoni. Eppure, non appena gli affari glielo consentivano, non disdegnavano di comprare proprietà agricole e di farle coltivare. Un esempio importante si ha il 21 dicembre del 1852, quando Costanzo, dopo essersi affermato come uno dei principali cotonieri della Valle Olona, acquistò dal conte Benedetto Francesco Arese Lucini la possessione denominata della Castellanza. Si trattava di ben 3.000 ettari di prati, boschi, terreni aratori e diverse costruzioni coloniche che si estendevano tra Castellanza, Castegnate, Legnano, Prospiano e Oggiate Olona. Nell'acquisto erano compresi mobili, strumenti di lavoro e scorte. Il tutto fu valutato a prezzo di 500.000 lire austriache, una cifra notevole che Costanzo Cantoni in contanti non possedeva. Al massimo poteva privarsi di 50.000 lire. Ma di gente disposta a concedergli un finanziamento ce n'era tanta. Considerato il valore complessivo degli immobili e delle attività manifatturiere di cui era intestatario. Furono i Ponti, e in particolare Andrea, a venirgli incontro per l'intera somma mancante a un interesse annuo del 4,45%. I Ponti, già dal secolo precedente, erano considerati tra i più potenti banchieri dell'area milanese e varesina. E che denaro ne avessero tanto lo si capisce dal fatto che per molti anni i cantoni si limitarono a pagare l'interesse senza restituire il capitale. La possessione di Castellanza ebbe negli anni successivi un importante sviluppo industriale, ma di certo agli inizi essa fu acquistata come bene rifugio, cioè una sorta di cautela nel caso una delle tante crisi che si abbattevano sui cotoni ne avessero provocata la rovina. Tuttavia, al di là di tale ostacolo, la vicenda dei cantoni ci dimostra che a lungo negli imprenditori lombardi si mantenne uno stretto rapporto con l'economia agricola e con il mondo contadino. L'animo era diviso a metà tra l'industria e la campagna e si spendevano notevoli somme per le coltivazioni. Costanzo Cantoni, giunto ad età matura e quando ormai la direzione delle industrie era affidata al figlio Eugenio, si ritirò volentieri nelle sue campagne e prese a condurre personalmente i fondi. Fu tra l'altro uno dei primi a importare moderne trebbiatrici meccaniche che pose a disposizione di tutti i coltivatori dell'Alto Milanese. E ancora egli, con il figlio Eugenio, acquisì molti meriti nella sperimentazione di nuove varietà fruttifere, in particolare per l'importazione della cosiddetta uva americana, con la quale si cercò di vincere la crittogama che aveva distrutto i vigneti locali. Non dimentichiamoci che proprio il commercio dei cotoni aveva portato i cantoni a stretto contatto col mondo americano. Essi acquistarono molte proprietà negli Stati Uniti e vi si recarono di persona e poterono conoscere metodi nuovi e varietà particolari che trapiantarono in Lombardia. Per tutto ciò possiamo considerare i cantoni come l'esempio di un certo tipo di imprenditori che avevano lo sguardo sempre proiettato nel futuro, ma che per altri aspetti restavano legati alle tradizioni, alla terra, alla semplicità contadina. L'esempio dei Tosi. Nato a Busto Arsizio, da un'antica famiglia bustocca, Franco Tosi acquisì fama mondiale con lo stabilimento aperto a Legnano per la produzione dapprima di caldaie, poi di motori, quindi di centrali elettriche e turbine. Per la realizzazione di questo stabilimento, diventato enorme negli anni successivi, egli fu costretto a sacrificare una vasta estensione di terreno che, come descritto dagli atti catastali del tempo, era tutta una successione di vigneti distribuiti tra le piccole proprietà e da cui si traeva un vino che godeva di un certo successo, tanto da essere esportato nella vicina Milano. È persino restato qualche nome di questa zona: la Vignola, la Vigna delle Grazie, Vignolo della Stazione, Vigna Gismondi, il Vignolo di Sant'Ambrogio e così via. Man mano che Franco Tosi veniva acquistandoli, essi erano destinati a scomparire e con la proprietà veniva meno una storia millenaria. Erano tempi in cui, nel nome del progresso, visto allora come una sorta di divinità infallibile, non ci si poteva fermare. Si racconta anche che Tosi se ne dispiacesse, che il suo non fosse un infingimento ci è testimoniato da alcuni dettagli della sua vita domestica. Gli piaceva vivere in famiglia e non si lasciò mai tentare, al contrario dei suoi colleghi più mondani, da Milano. Perciò realizzò la sua casa con giardino accanto allo stabilimento e vi mantenne diversi cavalli, anche alcune mucche da latte, altre da macello e un pollaio. Altra abitudine d'origine contadina fu quella di farsi le provviste di casa, marmellate, sciroppi, vino bianco e rosso ottenuti con l'uva americana di Legnano, persino la salsa di pomodoro. Sino alla morte prematura, la sua vita trascorse tra la fabbrica e la campagna, in una sorta di convivenza tra i due mondi, che cominciavano a diventare sempre più distanti. Però egli non ricercò nelle proprietà agricole ulteriori motivi di prestigio sociale, ma diede con gli esempi della vita quotidiana una sincera testimonianza di attaccamento morale all'agricoltura e la trasmise ai figli, in particolare a Giulio, il minore, che a più riprese acquisì proprietà agricole che si interessò direttamente alla loro conduzione. Questi non seppe resistere al fascino del Mioni e così nel 1920 acquistò dalla contessa Ippolita Bethlen Frigerio buona parte di quelle fertili colline, compresi i caseggiati agricoli, trasferendosi nella villa al Nonaro di Masnago. Non fu un colpo di testa, ma una scelta meditata, perché e poiché poco tempo cedette il proprio pacchetto azionario ai fratelli.
Cosa can go I owe my soul to the company store.